ecco, nella continuità con i richiami a questi momenti così importanti nel cammino personale di Paolo, l'origine non è umana del Vangelo che gli è stato affidato e di cui poi è diventato evangelizzatore, l'episodio di Gerusalemme, e adesso vedete un episodio avvenuto un po' di tempo dopo ad Antiochia. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto. Uno scontro che ebbe luogo in quel contesto dove molto consistente la presenza di pagani che hanno accolto il Vangelo. È proprio ad Antiochia che il fenomeno è diventato un fenomeno di massa, ed è ad Antiochia che si è attivato quella ricerca di impegni missionari che sono andati dilagando lungo molte strade, e Paolo a questo riguardo già ha le sue esperienze. Ebbene, ad Antiochia Cefa in visita, la presenza di Pietro, e ebbe luogo uno scontro quella volta, perché Cefa, ossia Pietro, che pure è stato il primo evangelizzatore di un pagano, come adesso Paolo ricorda, in una certa occasione si comportò subdolamente. Mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto. Ed era necessario sbugiardare la sua contraddizione. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, non tanto lui personalmente, ma Giacomo in quanto figura di rilievo, per così dire presidente della comunità di Gerusalemme, e alcuni di quella comunità che sono evidentemente espressione di quegli atteggiamenti intransigenti che erano sospettosi, quantomeno sospettosi nei confronti di pagani che venivano riconosciuti come discepoli di Gesù, Messia e Signore, pagani che riconoscono, a cui si chiede che cosa, senza entrare messa a fuoco di quel che c'è da chiedere a pagani, come quelli che pretendono la circoncisione e l'osservanza, dunque parli questi pagani degli ebrei, senza entrare in questo argomento, quantomeno mantenere le distinzioni. Sospettosi nei confronti di pagani riconosciuti come discepoli del Signore, per cui ecco, i giudei stanno per conto loro e quelli che non sono circoncisi stanno anch'essi per conto loro, dove determinante è la condivisione dello stesso luogo di abitazione. Un pagano non entra nella casa di un giudeo osservante, e non siedono alla stessa mensa ancora oggi, non è che ma senza atteggiamenti di disprezzo presunzione di superiorità, niente di tutto questo, ma c'è da fare. Chi siede alla tavola mangia in un certo modo e si mangia in tavola sopra. Entrare nella casa, condividere la stessa abitazione, condividere la mensa, e questo vedete non è poco, indipendentemente da quello che si chiede a un pagano che accoglie l'Evangelo. Mantenere le distanze significa mantenere una immediatamente contraddice proprio il valore della comunione, quella comunione su cui Paolo faceva insistenza poco prima, e contraddice niente meno che la messa eucaristica. Dunque, prima che questi tali giungessero ad Antiochia, che loro in visita, egli, Pietro, prendeva cibo insieme ai pagani. Dunque, vedete, Pietro più che mai ben disposto, lo comprendiamo bene. A lui stesso fu rimproverato di essere entrato nella casa di Cornelio a Cesarea e di aver mangiato alla mensa dei pagani, e dunque si comportava così ad Antiochia. Ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. Dunque un comportamento probabilmente libertì motivato dall'intenzione di non dare fastidio, non creare problemi, non suscitare attriti, ma è in questione della comunione della mensa, è in questione della comunione eucaristica. E dunque Pietro in quell'occasione si comportò in modo ipocrita. Si tenne in disparte per timore dei circoncisi. Ipocrisia, un ipocrita. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione. Simulazione qui è l'ipocrisia. L'ipocrisia, vedete il comportamento di Pietro, inevitabilmente fa scuola. Ci si adegua al metodo della ipocrisia, che poi quel certo modo di impostare le relazioni per cui ci si adegua ai criteri della recita. L'ipocritismo nella tradizione classica del mondo greco è il solista nel contesto di una attività teatrale, il protagonista, e dunque è una recita. Beh, la vita cristiana è ridotta a una messa in scena, ridotta a un fenomeno spettacolare, teatrale, e Pietro fece scuola, proprio perché si tratta di Pietro, niente meno, e anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, al punto che anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia, niente meno, anche Barnaba. Ora, quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità dell'Evangelo, quell'autenticità dell'Evangelo di cui abbiamo appena parlato, quando mi resi conto di quello che stava succedendo, dice Paolo, intervenni pubblicamente, dissi a Cefa in presenza di tutti, vedete, l'ho affrontato a viso aperto, cioè di mettere uno zoppicamento, qui dove dice non si comportavano rettamente. Usa in greco Paolo il verbo che espressamente significa zoppicare. Questo modo di procedere così a saltelli, ed è tradotto in greco naturalmente il verbo che compare in un episodio che probabilmente ricordate della storia della salvezza, quando Elia profeta affronta gli altri profeti, i falsi profeti, i profeti dei Baalim, sulla montagna, Carmelo, e si rivolge alla sua gente, a quelli di Israele, dice: ma voi a quale signore vi rivolgete? Perché zoppicate? Ecco, quell'atteggiamento ambiguo di coloro che vogliono rivolgersi al Signore ma in realtà si adeguano al culto baalico. Questo zoppicamento è quello di cui parla adesso qui Paolo in tutt'altro contesto, ma vedete un contesto che Paolo considera altrettanto grave quanto quel discernimento radicale che fu imposto allora da Elia, che intervenne con furia profetica nei confronti dei culti baalici diffusi al suo tempo, i culti che si rifacevano alla religiosità cananea, tra l'altro promossi dalla stessa regina Jezabel, figura drammatica più che mai al tempo del re Acab. E dunque Elia profeta, e vedete quello che è successo anche quella volta per Paolo è episodio clamoroso, bisognoso di una contestazione radicale, come avvenne al tempo di Elia profeta. Perché qui c'è di mezzo uno zoppicamento. Un'ambiguità che diventa massimamente deleteria, inquinante, e poi vedete provoca una serie di ripercussioni che coinvolgono coscienze deboli. E allora dice Paolo: io devo affrontare Cefa in presenza di tutti. Se tu, che sei giudeo, vivi come i pagani, e non la maniera dei giudei, perché Pietro sedeva alla mensa dei pagani, quello che avveniva fino a poco tempo prima, e quindi l'espressione semplice ma efficace di quella novità che ormai è frutto dell'Evangelo, e adesso invece tu che sei giudea vivi come i pagani. Vedete che in certo modo qui Paolo sta sbugiardando Pietro, dice pubblicamente, ma vedete che fino a ieri mangiavamo tutti quanti insieme e adesso invece si è ritirato da quelle mense. Vivi come i pagani, non alla maniera dei giudei. Come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Allora tu pretenderesti che i pagani vivono alla maniera dei giudei, cioè c'è di mezzo la prospettiva della circoncisione e tutte le altre osservanze, perché sarebbe necessario questo per condividere la stessa mensa? Per entrare in una dinamica di comunione? E vedete che quell'episodio Paolo rievoca adesso qui, perché fu un episodio clamoroso, ma a conferma di quello che leggevamo poco prima, soltanto che adesso, proprio a partire da questo versetto 14, nei versetti che seguono, da 15 in poi, Paolo avvia lo sviluppo di una riflessione teologica che si fa sempre più impegnativa e sarà anche sempre più esigente per noi. Perché man mano si passa dalla rievocazione autobiografica alla elaborazione dottrinaria, teologica. E qui emergono adesso in maniera un po' caotica i capisaldi della sua riflessione teologica, nei versetti che seguono ancora nel capitolo 2. Poi dal capitolo 3 riprenderà questi stessi elementi di riflessione teologica e li amplierà e illustrerà, ma sempre con un certo disordine. Questo non impedisce a noi di renderci conto di quello che Paolo vuole dire, a loro vuole dire, a noi non ci impedisce, anzi per certi versi questo suo modo di procedere maniera così creativa, forse più persuasivo che mai. D'altronde è quello che lui volle dire ieri a Pietro, chissà cosa riuscì a dire a Pietro quella volta in Antiochia. Sei tu che sei giudeo, a tu per tu l'ho affrontato. E adesso vedete il versetto 15, nomi. Chi siamo noi? vedono di me.
Se tu che sei giudeo vivi come i pagani, sì, vuol dire che tu da giudeo hai tante norme da rispettare, ma caro mio, non ce la fai neanche tu, e quindi vivi come un pagano, e questo è il senso.
Anche, ma qui esattamente tu hai condiviso la mensa dei pagani fino al giorno, la settimana scorsa, quando è stato, e adesso invece in realtà arriviamo anche a questa affermazione. Sei giudeo e come tale tenuto a rispettare tutte le norme previste dalla legge, ma non ci riesci. Questo uno sviluppo ulteriore che in certo modo è anche implicito qui, ma adesso vedete è questo è richiamo alla conversazione di allora, una conversazione piuttosto strepitosa in pubblico, nel contatto con Pietro ad Antiochia, noi e si passa, vedete, da quello che fu il dialogo di allora tra Paolo e Pietro a quello che è il suo monologo interiore, che era già di ieri, che cosa Paolo aveva nell'animo e che forse non è riuscito a dire, come adesso vorrebbe ridire, che vuole ridire, tant'è vero che sta scrivendo e tant'è vero che si rivolge a noi, riaffiora oggi il tumulto di richiami alla verità dell'Evangelo Paolo rivendicò allora nel rapporto diretto con Pietro e adesso è il contenuto del messaggio che invia a quelli di Galazia e non solo a quelli galati, ma a quelli che presso le chiese di Galazia sono stati identificati come gli altri maestri. Noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori. Ecco, chi siamo noi?
È in Luca che Gesù stesso sia stato sorpreso dai farisei a mangiare con i pagani e è stato rimproverato dai farisei e gli altri di come proprio.
Mangiare con i pagani non è consentito per osservare.
Sì, però c'è un caso in cui Gesù stesso viene rimproverato.
Infatti Paolo sta dicendo adesso, ma quando il caso di Pietro, capitolo 10 degli Apostoli, entra nella casa di Cornelio, siede a quella tavola, mangia con loro, abita in quella casa, quando torna in città dentro lo ritrova, diciamo come mai? E il fatto nuovo è non che Pietro è impazzito, ma è che l'Evangelo ormai sfonda queste barriere. E infatti in quella direzione sta crescendo la missione al servizio dell'Evangelo, ma ad Antiochia c'è solo quello. E vedete, qui non si tratta semplicemente di constatare il fatto, per Paolo è necessario elaborare una teologia che spieghi come mai adesso l'Evangelo ci coinvolge in questa avventurosa novità per cui sediamo alla stessa tavola con i giudei, con i pagani, e d'altra parte sono quelli che ancora resistono, che ancora si insospettiscono, che ancora prendono le distanze, anche se con lui sento tante dichiarazioni. Beh, adesso vedete la pagina che segue. Noi che per nascita siamo giudei, adesso bisogna che ci intendiamo, perché vedete quello che Paolo dice qui e non solo qui si inserisce nel contesto di una visione della particolare identità che è stata conferita al popolo di Israele, poi emerge attraverso una lunga storia e noi ne riceviamo notizie attraverso le pagine della Sacra Scrittura. Dunque, quando Paolo dice noi che siamo giudei e non pagani peccatori, perché vedete, essere giudei significa essere non pagani, e i pagani sono automaticamente identificati come peccatori. Quindi anche qui non è che c'è un giudizio di disprezzo, ma è che essere giudei significa essere inseriti in quel percorso che apre strade di ritorno alla vocazione alla vita. Quello che è escluso per i pagani, che comunque sono peccatori e prigionieri delle conseguenze del peccato. Ma è poi vero che quello che Dio realizza attraverso Israele è all'interno di un disegno che Dio conosce, ritornerà a vantaggio dei pagani. Ma questo è un altro discorso. Intanto è necessario rimarcare la distanza, la separatezza, l'alternativa, non giudei e non pagani peccatori. Vorrei adesso approfittare per un momento del lavaggio e poi leggeremo questi versetti che, letti così di slancio, sembrano spesso, non proprio totalmente, incomprensibili. Vedete, bisogna sempre tenere presente, ci vedete, che l'identità di Israele si radica in un rapporto di alleanza. A monte ci sono delle promesse, queste promesse hanno raggiunto un momento decisivo quando il popolo è accampato ai piedi del Sinai. Il popolo è stato liberato dalla schiavitù in Egitto. È stato liberato, spiega il Signore tramite Mosè, capitolo 19 dell'Esodo, spiega al popolo, proprio perché l'intenzione del Signore è instaurare un rapporto di alleanza. E dice: per questo ti ho liberato dall'Egitto, perché un rapporto di alleanza come io voglio realizzare esige un interlocutore libero. È un rapporto di vita nella gratuità dell'amore. Il santo è il vivente, il santo è il protagonista della vita, il santo è la sorgente della vita, il santo è il mistero della sua inesauribile fecondità di vita. Ed ecco, io voglio fare alleanza con tutti, ho liberato apposta, perché la relazione di alleanza può venire soltanto in un contesto di libertà. Dopodiché, come facciamo? Perché questo rapporto, qualora fosse impostato nella forma di un contatto diretto, elimina la presenza di un interlocutore che non è predisposto. Liberato, ma liberato, vedete, racconto nel capitolo 15 dell'Esodo, il canto della vittoria, l'attraversata del mare, e subito dopo, tre giorni dopo, già la protesta, si fa un momento in Egitto, perché entra in Egitto, colpa di Mosè, è un popolo di peccatori, è accaparrato qui, liberato, sì, ma la liberazione è un evento singolare, mentre l'alleanza che io intendo sancire nel rapporto con te è un rapporto stabile, permanente, che ricapitola tutto. La liberazione è un evento, l'alleanza è uno stato di vita. E vedete, noi possiamo usare il termine salvezza in entrambi i sensi: salvezza come liberazione e salvezza come vita nuova instaurata. La salvezza perché è avvenuto un episodio particolare, ma è un episodio che possiamo ricondurre all'esperienza di liberazione. In quell'occasione, in quel contesto, in quella maniera particolare, ma l'alleanza e la salvezza di quanto è un rapporto di vita stabilmente instaurato in una continuità di tempo e nella universalità degli spazi, sempre e dappertutto voglio fare alleanza con te, voglio instaurare con te una comunione, per cui è la mia vita che rifluisce nella condizione di questa realtà umana che definisce te, in modo tale che tu possa corrispondere alla mia intenzione. Ma com'è possibile? Perché tu sei un po' come peccatore. E allora vedete, il Signore spiega a Mosè che io ho inventato un trucco che si chiama legge. E fate bene attenzione, perché questa invenzione è di Dio e quindi è particolarmente preziosa questa soluzione che lui stesso mette a disposizione del popolo. Vedi, io ho inventato la legge e sono io che, scavalco la distanza che mi separa da te, supero con un ponte misterioso e meraviglioso, ma è efficacissimo, questa alternativa e instauro con te una relazione che si manifesta nella forma di una legge. E la legge è, l'ho detto tante volte, alcuni di voi si annoieranno, la legge è un segnale indicatore messo sulla strada, una freccia che sta lì a indicare perché, come fai tu a discernere qual è la strada da percorrere per ritornare alla sorgente della vita? Questo itinerario di risposta, di accostamento al santo, di santificazione, che è di rieducazione alla vita, come fai tu a intraprendere una strada senza sbagliarti? Sa dove vai a parare? Tu già sei squalificato per come, liberato dal giorno, tutto quello che è successo te ne sei già dimenticato. Dove vai? Se ti metti in cammino, incroci, o almeno alternative, situazioni impreviste, io ti nomino la legge. E la legge è un segnale indicatore che si mette su tutti gli angoli, tutti gli incroci, tutti i bivi, e lì c'è un cartello che dice vai di là, perché quella è la strada della vita, perché sennò tu non ci arriverai mai. La strada della vita, la legge è il grande dono, noi non possiamo procedere se non ci rendiamo conto di quanto è preziosa la legge. Per Israele la legge è la dimostrazione proprio irrevocabile di una volontà d'amore che ci è venuta incontro in maniera tale da darci appuntamento, per cui sempre e dappertutto dovunque ci troviamo c'è la legge adatta, c'è il segnale adatto, c'è l'indicazione adatta, c'è andiamo, questo è fanatismo, precetti su precetti, norme su norme, la legge è un appuntamento d'amore. Vedete, sembra strano per noi usare un linguaggio del genere, la legge è un carabiniere, no! Non è così per Israele, noi non capiamo niente se non entriamo dentro alla coscienza del popolo con cui Dio ha fatto alleanza. La legge è la dimostrazione di come Dio fa sul serio nel suo impegno d'amore nei nostri confronti. Ci vuole rieducare, ci vuole coinvolgere in questa relazione d'alleanza in modo tale che noi davvero ritorniamo alla sorgente, rimpariamo a vivere a misura del santo, in corrispondenza a lui e alla gratuità della sua iniziativa. La legge, io ti do una legge, e su questo fondamento è possibile fare alleanza, e questo circuito allora potrà funzionare. Poi tutta una serie di altri accorgimenti, vedete, perché anche questo itinerario di ritorno è accompagnato da strumenti di garanzia, c'è di mezzo una serie di indicazioni, il culto. Comunque, vedete, questo itinerario di risposta, chiamiamolo santificazione, tutto l'apparato l'innorme circa la celebrazione dei sacrifici, dei santifici, come essere rassicurati in modo tale che questo percorso non sia evanescente, inconcludente, deviante, ma sia effettivamente orientato. Nel frattempo voi vedete c'è tutta una serie di, scrivo gloria, mentre
non
noi
pensavamo che
ho scritto gloria, voi immaginate che ho scritto gloria, no. Ed è come una potenza attrattiva, man mano che noi procediamo in obbedienza alla legge, discernendo i vari passaggi, strumenti di garanzia, i santifici, il contatto avviene, la vita che ci raccoglie, che ci riconcilia, che ci rieduca, che costantemente ci conferma, è la gloria che ci viene incontro. Beh, vedete, il popolo dell'Alleanza, noi giudei, e quindi gli altri popoli, e quello che riguarda Israele, lui acquista un valore paradigmatico che rinvia a un disegno ecumenico che è di Dio. Ma intanto quello che conta per noi è star dentro a questa, a questa relazione d'alleanza. E vedete, il funzionamento, per dire adesso in maniera un po' grossolana ancora, ma mi sembra utile per proseguire nella nostra lettura, il funzionamento di questo circuito si chiama giustizia. Giustizia. È un termine che adesso incontriamo nella pagina della lettera che dobbiamo leggere, un termine che Paolo utilizza ampiamente qui e in altri studi a corte tra i romani, che sa, la giustizia, come la giustizia di Dio rende possibile questa circolazione della vita, perché noi siamo afferrati là dove siamo prigionieri di noi stessi e del nostro Egitto e del nostro peccato, siamo coinvolti in una relazione di ritorno, di conversione, che ci recupera per la nostra santificazione, cioè per il recupero della nostra vocazione alla vita, nella comunione con il Santo che Dio diventa. Giustizia. Questo circuito funziona. Ecco, se funziona. E Paolo dice che non funziona. E Paolo dice che non funziona. E adesso diciamo, non funziona, ma come tanta fatica. Generazione a generazione, secoli. E come non funziona? Non funziona. E vedete, il nostro Paolo non mette mai in discussione il valore della legge, in quanto è dono di Dio, è un dono santo, è un dono buono, è un dono d'amore. Se questo circuito non funziona, per cui questo itinerario di santificazione non raggiunge la meta, non ottiene lo scopo, non dipende dal fatto che la legge è cattiva, come se noi fossimo coinvolti in una relazione per cui in realtà ci siamo immaginati qualcosa di fatullo, oppure ci siamo fatti lo scampetto da solo, o addirittura c'è un'entità superiore che ha voluto scampettarci. Non è questo. La legge è buona, la legge è santa, la legge viene da Dio, è dono, bellissima, è dono d'amore. Il fatto è che non funzioniamo noi. È la nostra condizione umana che noi siamo alle prese con un fenomeno di corruzione, di ripiegamento, di riavvitamento della nostra soggettività che si aggrappa a se stessa, tale per cui questo fenomeno di degrado che è interno alla nostra condizione umana, è interno alla nostra condizione umana, proprio là dove ogni essere umano è soggetto di una vocazione e dunque è in grado di identificarsi nel cuore. C'è un dissesto, un degrado, un'incapacità del cuore umano in rapporto all'accoglienza della legge. Quella non è la legge, quella è che in noi non funziona quello che dovrebbe essere il modo adeguato a un'accoglienza, la disponibilità a confidare in questa corrente d'amore che invade, penetra attraverso tutti i dati, le espressioni, le componenti, le articolazioni del nostro rapporto con il mondo, ed ecco è la corrente che ci porta, e il circuito non funziona e non siamo giustificati, ma la discussione è il no, qui no. E su questo Paolo adesso non insiste, perché è proprio quello che adesso.
Però questo si è realizzato nella storia, perché non è originario, cioè non dico che non era così nell'Eden, non dico non era così probabilmente neppure quando è stata la legge stessa, perché allora forse cioè, c'è qualcosa che è cambiato anche nel tempo, per cui al tempo di Mosè sarebbe stato più facile, oppure proprio secondo, perché cos'è il futuro qui, no. Dalle opere della legge non verrà mai visto.
Qui c'è un fallimento che viene da lontano,
è proprio così fin dall'inizio.
Tempo di Mosè, quello che mai instaurata l'alleanza, c'è già il loro. Diamo uno sguardo, poi precisare meglio questo mirabile graffito. Perché?
Però, cioè, prima di Gesù.
Guarda Giovanni, che se non leggiamo possiamo ragionare finché vogliamo, ma non arriviamo a nulla. Leggiamo. Versetto 21. Vedete il passaggio dal dialogo al monologo. Ci siamo noi. E Paolo ci sta passando sul serio. Questo è il suo problema. Il suo problema lui l'ha vissuto in prima persona. Lui giudeo osservante. Di tradizione farisaica. Intransigente, rigorosissimo. E dice, noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia quello che noi sappiamo, vedete, è importante qui l'uso di questo verbo. Noi che per nascita siamo giudei, ecco, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge. Questa è una constatazione dolorosissima per Paolo. E d'altra parte lui parla in termini di una sua esperienza personale, ma ne parla in termini di quella che è l'esperienza condivisa da tutti coloro che, come lui, prima di lui, accanto a lui, dopo di lui, osservanti della legge, sono costantemente alle prese la dimostrazione che le opere della legge non giustificano. Le opere della legge non giustificano. Le opere della legge non giustificano. Già. Le opere della legge non giustificano. Il circuito, così come io l'avevo sotto i vostri occhi, il circuito non funziona, non giustifica, non è ristabilito questo contatto con il santo, non ci siamo ancora. E questo lui dice, noi sappiamo che le cose vanno così, che il nostro cammino di ritorno alla vita mediante le opere, scrivo qui, le opere sarebbe il nostro modo di corrispondere alla legge. La legge ci è donata e noi operiamo in corrispondenza alla legge, dunque il contatto con il santo è il contatto con il santo non avviene. La giustificazione non è operativa. E questa nostra vocazione alla vita ci rimanda costantemente all'esperienza di una condanna. Ma dunque restiamo prigionieri della morte? D'altra parte, vedete, noi abbiamo avuto a che fare con i segni inconfondibili di quella intenzione d'amore per cui Dio vuole la vita. E per cui Dio vuole la salvezza, cioè vuole aprire il percorso della nostra conversione alla vita. E allora qui vedete, lui dice, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, poiché dalle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. Questa è la citazione del Salmo 143. Cioè, nessuna carne è giusta, nessun uomo è giusto. La citazione è un po' aggiustata da Paolo, ma è il Salmo 143. Non verrà mai giustificato. Stava già scritto, vedete che Paolo continua sempre a citare. Dice, ma sta scritto nel Salmo 143. Non verrà mai giustificato nessuno dalle opere della legge. C'è un'alternativa. Questa alternativa per Paolo si chiama Gesù Cristo, non solo per Paolo. Perché vedete, Dio è fedele e le sue promesse sono irrevocabili e la sua volontà d'amore si è imposta nella sua assoluta verità, gratuità, fedeltà, coerenza, intransigenza, soltanto che non funziona. E allora vedete, c'è un'alternativa. Questa alternativa si chiama Gesù Cristo. Non è il destro della lavagna, forse con un manifesto, un pennarello. Gesù Cristo è la strada che Lui, Dio vivente, ha aperto nei nostri confronti, perché Gesù Cristo si è fatto presente nella carne umana, nella condizione umana, nelle misure di spazio e di tempo che sono misure proprie della nostra vicenda umana. Gesù Cristo nella carne umana, lui, il figlio di cui Dio si è compiaciuto, nella carne umana. E vedete che stando alle opere della legge, la giustizia che dovrebbe garantire il funzionamento positivo del circuito è negata, non ci si arriva mai. Allora c'è tutta una funzione in Gesù Cristo. E allora dice che c'è una giustificazione in virtù della fede in Gesù Cristo, perché vedete adesso è attivato questo percorso che per noi era del tutto inimmaginabile, per quanto avessimo avuto delle indicazioni, delle sollecitazioni, dei segnali che adesso siamo in grado di interpretare adeguatamente, siamo sradicati rispetto a quella nostra posizione inquinata nella quale siamo prigionieri di noi stessi, nella quale la nostra soggettività, che vuole affermarsi come protagonista, diventa scelta di morte, e siamo sradicati da noi stessi per essere inseriti in quella novità di cui è stato protagonista lui. Da dove Gesù Cristo nel suo modo di condividere innocente la nostra realtà di umana e di creatura che nel peccato va incontro alla morte, fino alla morte ha aperto la strada della giustificazione. Noi siamo giustificati, il circuito, vedete, adesso si rende positivamente efficace in Gesù Cristo. E qui la giustizia. Alla giustizia in quanto siamo inseriti. E questo inserimento nella novità di cui protagonista lui, Paolo chiama fede. Poi vedremo che apprende anche altro. Fede. Fede è il percorso che ci sposta rispetto alla nostra condizione di esseri umani che si aggrappano alla propria soggettività come al criterio attorno a cui costruire la propria vita, e in realtà costruiscono la propria morte, perché siamo prigionieri di quel fenomeno di corruzione che ci soffoca laddove la nostra vocazione alla vita è già portatrice di una condanna a morte. Ed ecco uno spostamento. Questo spostamento si chiama fede. Questo modo di trovarci radicati rispetto alla nostra identità umana per essere trapiantati nella relazione con quella novità di cui parlavamo prima. E il fatto che questo trapianto è efficace è il motivo per cui nella fede noi siamo in virtù della novità di cui protagonista lui, siamo allora giustificati, siamo per davvero inseriti nel circuito della conversione alla vita. Vedete, qui stavo leggendo e adesso rileggiamo insieme. Noi sappiamo questo, lui usa questo linguaggio in prima persona plurale, noi, si rivolge a Pietro, noi che abbiamo accolto nel Vangelo, noi che nel Vangelo ci siamo resi conto di come, vedete, non si tratta di disprezzare la legge, si tratta di prendere atto della novità gratuita e straordinaria che conferisce alla nostra esistenza umana la possibilità finalmente di intraprendere il cammino della santificazione. Siamo veramente giustificati. L'uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. E a noi abbiamo creduto, anche noi, in Gesù Cristo, per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge che si parla e si ripete, il suo linguaggio è un po' aggrovigliato, è come se fosse attorcigliato, è evidente, non sta dettando, Paolo detta le lettere di che scrive lui personalmente, non sta dettando in maniera così focosa e eloquente, la fede in Cristo e non dalle opere della della legge. E subito cita il Salmo 143. Noi siamo credenti in quanto davanti a noi si apre il cammino della giustificazione in virtù della fede in Gesù Cristo. La fede che ci sposta rispetto alla nostra pretesa di autonomia umana e di protagonismo umano, la nostra soggettività è spiantata per essere consegnata, ecco, nella fede. E come comprova il Salmo 143, nessun uomo verrà mai giustificato dalle opere della legge. E vedete, allora, questo riguarda noi, riguarda Paolo, riguarda Pietro, riguarda anche quei maestri che hanno disturbato i cristiani delle chiese d'arte, riguarda noi, anche noi. Vedete che Paolo mette avanti l'esperienza vissuta della unità evangelica. E adesso insiste, versetto 17. Se pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati peccatori come gli altri, forse Cristo è ministro del peccato? Cosa sta dicendo? Vedete, dice, ma noi siamo quelli che nella fede cercano la giustificazione di Cristo. E adesso dice, se improvvisamente diamo credito a quelli che dicono vi dovete circoncidere e tutte le osservanze, questo è un fenomeno di regressione insopportabile, dice Paolo, perché allora, vedete, Cristo sarebbe ministro del peccato, una regressione di tipo ideologico, ma una ricaduta negli ingranaggi di quel circuito che non funzionava, il circuito che invece di consentirci di, attraverso le opere della legge, di raggiungere il contatto con il Santo, ci condannava alla morte. L'infrazione della legge si è condannato. Come la mensa dei pagani, condividere la mensa dei pagani è il motivo di condanna. E allora dice noi che siamo giustificati in Cristo per come già l'Evangelo ci ha segnati e noi l'abbiamo accolto e abbiamo aderito adesso, ed ecco allora a questo punto noi vogliamo tornare indietro, perché in Cristo sarebbe peccato condividere la mensa dei pagani. Essere in Cristo significa essere peccatori, perché mangiamoci mai pagani? E aggiungiamo tutte le altre possibili e comprensibili mancate osservanze della legge in Cristo. Allora Cristo è solo il peccato? Impossibile, dice Paolo, impossibile. Cristo è il ministro del peccato, diavolos, ministro del peccato. Vedete che qui non si tratta semplicemente di dire basta, non ne posso più di quelle osservanze, mi sono stufato, non ne voglio più sapere. E perché? Perché voglio fare un dominio, proprio l'opposto, l'essere liberati per fare a modo nostro. Siamo in Cristo e vedete il coinvolgimento è totale, e non possiamo prendere sul serio dal momento che siamo in Cristo come criterio per giustificarci certi comportamenti che sono imposti dalle osservanze. Il caso è immediatamente considerato quello della partecipazione alla stessa messa con i pagani. Allora beh, siamo peccatori, siccome siamo in Cristo siamo peccatori. No, impossibile. E prosegue, infatti se io riedifico quello che ho demolito, è il versetto 18, se io riedifico quello che ho demolito, Vedete? Cristo che, sempre ricorrendo al caso particolare, che comunque è molto, molto significativo, molto efficace, Cristo che ci fa commensali con noi giudei, accanto ai pagani, una stessa tavola, una stessa abitazione, Cristo allora si è posto al servizio della condanna. Noi allora saremo condannati. E allora, vedete, in questo modo vengono restaurate procedure che sono proprie della legge, che ci ha indicato quali opere bisogna compiere, ma in questo modo noi diventiamo davvero colpevoli di una condanna. Si è evaporato un po'. Di una condanna che a cui non possiamo più sfuggire, perché se io riedifico quello che ho demolito, vedete, se io ricorro a comportamenti che sono imposti dalla legge, una volta che sono credente in Cristo e sono coinvolto in questo nuovo cammino di vita, io riedifico, mi denuncio come trasgressore, perché dove mi conduce quella normativa che mi impone i comportamenti di quel certo tipo? Mi conduce a registrare le insufficienze, i ritardi, i fallimenti da cui dipende la mia condanna. E allora, vedete, Cristo doveva finire. Ma la novità di Cristo è il Figlio che Dio ci ha donato, è il Figlio di cui Dio si è compiaciuto, è il Figlio che innocente ha condiviso la nostra condizione umana fino a far sua la nostra morte per un puro motivo d'amore, e ha sconfitto la morte, ha soverchiato la morte, ha sconfitto, vedete, e ha trasformato la morte da, ne parlavamo già ieri sera, vedete come in realtà quello che Paolo ci ha detto all'inizio della lettera continua a ridirci, ma con successivi ampliamenti, come in cerchi concentrici che man mano si allargano in tutte le direzioni. E quel suo modo di passare attraverso la morte, di vincere la morte con un atto d'amore, ha dimostrato come nel nostro morire di peccatori non siamo più abbandonati da noi stessi per la condanna, ma siamo chiamati a percorrere quella strada che fa della nostra condizione umana fino alla morte un modo di partecipare alla sua vittoria d'amore, alla sua resurrezione. È la vita nuova, è la vita nuova. E allora prosegue. In realtà, mediante la legge, io sono morto. Adesso usa il pronome di prima persona singolare, diceva noi, adesso dice io. La vita nuova generata dall'Evangelo. E Paolo dice, io sono morto alla legge. È Paolo che ha rievocato momenti fondamentali di quella rivelazione in lui di Gesù Cristo per volontà di Dio, perché l'amore di Dio ha investito la sua così contraddittoria, così affannata, così avventurosa e anche così inquinata esistenza di essere umano, forsennato osservante della legge, come sappiamo. Ed ecco, mediante la legge io sono morto alla legge, per vivere per Dio. Mediante la legge io sono morto alla legge, per vivere a misura di Dio. Vivere a misura di Dio. Vedete, affermazioni intense, pregnanti queste. Perché adesso Paolo sta dicendo che per me la legge che cosa contiene in me? La mia osservanza del cosa contiene? Contiene che muovo. Ma adesso vedete, mediante la legge, io sono morto alla legge per vivere per Dio, perché sono in Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è morto secondo la legge. E nel suo modo di morire secondo la legge, lui ha sconfitto la morte. E dunque, in questo mio modo di morire, dice Paolo, adesso io sono introdotto in quella relazione di vita con il Santo, per cui la morte non mi domina più. Non vivo più per morire, ma ormai sono in grado di sperimentare cosa vuol dire morire per vivere. Non vivo più per morire. Mediante la legge io sono morto alla legge, vedete? Quella legge che mi fa morire, in realtà adesso per me è diventata una morte rispetto alla legge, e per morire rispetto alla legge introdotto nella prospettiva di una vita che mi restituisce alla relazione con la santità di Dio. E prosegue: sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Vedete l'espressione che ritornerà: sono stato crocifisso con Cristo. Il mio modo di morire è il mio modo di essere inchiodato là dove è morto lui, e quel suo morire lui ha sconfitto la morte. La sua morte, la mia morte, in lui morire significa vivere per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo qui per due volte il suo nome ego, di una persona singolare, ovviamente nessun usava. Non sono più io.
Questa espressione, in realtà, mediante la legge io sono morto alla legge, dice anche la, il commento della Bibbia di Gerusalemme, che è una formula oscura, non si capisce bene, poi spiegare dicendo, cioè, il fatto che Cristo sia morto secondo la legge ha permesso a me di morire alla legge. Ma un'altra interpretazione non potrebbe essere questa: la legge mi ha mostrato l'incapacità di osservare la legge, così sancendo in fondo la mia morte ad essa. No, perché se no per capire. Potrebbe essere
la mia osservanza della legge ha dimostrato semplicemente che sono peccatore condannato a morte. Questi pensieri di Paolo ne hanno lentamente, forse conviene fermarsi per la bella morte, perché adesso io muoio, e morire rispetto a quella legge significa vivere per Dio. E questo non per merito mio, ma perché sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quella morte a cui mi conduce la legge è stata attraversata dalla morte di Cristo crocifisso. La morte a cui la legge mi conduce. La legge mi conferma nella mia condizione di prigioniero, di schiavo, di peccatore che va incontro alla morte, e la mia morte è stata attraversata dalla morte di Cristo crocifisso. Perciò, dice Paolo, è instaurato in me la vita di Cristo vittorio del suo amore. Cristo vive in me. E questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio. Qui c'è un accenno, Paolo riprenderà successivamente in maniera molto più chiara, un accenno al battesimo. E il battesimo ha già instaurato nella mia carne, nella mia condizione di vita, stando alle misure che mi riguardano, adesso e qui, nella mia carne già la vita nuova, già nella mia carne sono generato per la vita nuova. Questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e dato se stesso per me. Vedete che qui, insieme con fede, siamo andati in un battesimo, ma ne ricaveremo. Oh, battesimo. E il battesimo, dice Paolo, è già quel modo di essere immerso, diciamo, vuol dire immersione, come ben sappiamo, essere immerso nella condivisione di quella morte che è stata affrontata dal Figlio di Dio. E essere immersi in modo tale che il mio morire è il mio modo di partecipare alla sua morte, e dunque nel mio morire con lui io vivo e sono generato a vita nuova insieme con lui risorto. Il battesimo ha inizio di tutto, già conferisce alla mia condizione umana questa impronta indelebile, incancellabile, questo carattere, questa targa mi è imposta. Nel battesimo già sono morto, quella morte di cui parla Paolo qui, nel battesimo già è avvenuto, nel battesimo già sono morto e nel battesimo già, vedete, vivo della vita gloriosa che è prerogativa del Figlio di Dio risorto dai morti. Perché lui che mi ha amato ha dato se stesso per me. E il mio morire è un essere immerso in questa corrente d'amore che viene dall'intimo di Dio e che si è realizzato nelle misure della carne umana attraverso la missione affidata al Figlio che è morto e che è risorto. Io sono inserito in questa corrente d'amore. Ed è in virtù di questa sua opera d'amore che ha sconfitto la morte. La sua morte. Ed ecco il mio morire, partecipando al suo morire, è essere immerso in quella rivelazione d'amore che fa di questo mio morire il processo di una nuova generazione, il percorso che mi rigenera per la vita che non muore più. Io vivo così nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato, ormai battezzato in lui, sigillato nella comunione con lui, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, che ha dimostrato di essere vittorioso sulla morte e quindi ha determinato, in virtù di questo mio spostamento dal circuito della mia soggettività individuale, che poi è fonte di tutti gli altri inquinamenti, ha determinato questo, questa novità generativa, propriamente creativa, che mi conferisce le prerogative di una vita nuova, quella vita nuova che per l'appunto è il frutto dell'Evangelo, quella vita nuova che riceviamo tramite il battesimo nella fede, quella vita nuova che adesso comporta tutto un nuovo impianto, un nuovo sistema, tutta una nuova organizzazione, tutte le relazioni sono trasformate. Perché siamo sigillati nella comunione con il Figlio di Dio, che ha dato se stesso per me. E allora il versetto 21 aggiunge: non annullo dunque la grazia di Dio, che sarebbe invece l'effetto determinato da quei fenomeni regressivi per i quali Paolo accusava Pietro, accusa i falsi maestri, quei fenomeni regressivi rispetto ai quali vuole evitare che anche noi restiamo intrappolati dentro alle medesime conseguenze, insopportabili per come Paolo si esprime, e noi lo comprendiamo bene, anche se nei fatti poi siamo tutti alle prese con le esperienze innumerevoli delle nostre contraddizioni. Bene, non annullo dunque la grazia di Dio, sarebbe annullare il dono di Dio, sprecare il dono di Dio, non spreco il dono di Dio. Vedete, un fenomeno regressivo che mi riconduce all'interno di questo circuito, spreco, è un'offesa, è una bestemmia, è un insulto, e se la giustificazione viene dalla legge, allora Cristo è morto in vano. Vedete qui il termine giustizia, chiosina giustizia. Se la giustizia viene dalla legge, appunto noi ricadiamo all'interno di questo circuito, allora Cristo è morto in vano. Mentre Cristo è morto per me, è morto per me. E nella sua morte ha riversato su di me, attorno a me, dentro di me, e nella realtà di ogni altro essere umano, peccatore come me, nella generazione di ieri, di oggi, di domani, quella potenza inesauribile di una volontà d'amore che realizza l'intenzione originaria del Dio di sé, del Santo. E prima di fermarci, perché è mezzogiorno, volevo aggiungere che tutta questa dinamica, chiamiamola così, di rivelazione, e peraltro vedete, se questo va adesso alla mia cosa qui, non prescinde da tutto quello che è avvenuto, da Abramo fino a Mosè, da Mosè fino a Davide, da Davide fino a noi, Israele oggi, non prescinde, ma questa dinamica si chiama spirito. Questo avviene nello spirito, mentre questa dinamica che non ottiene la giustizia si chiama carne. Sono termini che possono anche avere significati, accezioni variabili, lo sappiamo bene. Spirito, adesso nell'uso che peraltro compare nella nostra lettera, nell'uso di questo termine che io mi sto mettendo in risalto, spirito è questa, come dire, questa modalità rivelativa dell'iniziativa originaria di Dio, per cui noi siamo giustificati. La salvezza viene nello spirito, avviene in virtù di questa iniziativa così gratuita del Dio vivente, che attraverso l'incarnazione della parola, il figlio che si è fatto uomo, ci ha risucchiati in un vortice creativo, rigenerativo, santificante, per cui noi nello spirito siamo in grado di ritornare al sorgente. Questo circuito, con tutto quello che possiamo dire per quanto riguarda il rispetto che merita, bisogna imparare questo linguaggio per renderci conto di quello che è veramente avvenuto. Se non impariamo questo linguaggio, dice Paolo, noi avanziamo all'impassata e noi riproponiamo quella realtà da cui siamo venuti fuori, ci siamo tirati fuori, la riproponiamo all'interno di quello che dovrebbe essere la dinamica del percorso nello spirito, la dinamica dello spirito, e questo è un fenomeno a cui nessuno di noi sfugge, né le nostre chiese sfuggono, non sono mai sfuggite, non ancora non sfuggiranno. Come voler prendere a distanza rispetto a tutto quello che riguarda Israele, il popolo dell'alleanza, le osservanze della legge, eccetera, eccetera, prendere le distanze significa risolvere con una targa, come dire cristiana, ma è una targa, così. Tutto in modo artificiale, no? Allora riproporre quel circuito che non sa, mentre nello spirito non siamo più sensati. E qui è un respiro che si allarga al di là di ogni nostra pretesa, capacità di programmare, di gestire, di realizzare, e ci siamo. E bisogna che ce ne rendiamo conto. E Paolo adesso, vedete, riparte proprio da questo richiamo di volta ai Galati, ne riparleremo nel pomeriggio. Allora, siete resi conto, dice subito dopo, e ora che ci fermiamo però, stolti Galati, chi mai vi ha mandati? Riparte proprio da qui. Vi siete resi conto? Chi mai vi ha mandati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Siete rimasti incantati, affascinati. Qualcuno vi ha fatto una fattura. Stolti Galati, ecco, la demenza. E Paolo adesso sviluppa le argomentazioni di carattere più dottrinario, rivolgendosi direttamente a questi Galati e ai maestri.